su Radio Nazionale Veneta il Batigliano a Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera, questa è Radio Nazionale Veneta, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Noi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi entreremo nel merito della situazione che si è venuta a creare in Egitto per andare oltre la situazione dell'Egitto e andare a verificare, vedere, capire alcune cose, perché come ce le vengono propinate, diciamo così, dai mass media dello Stato italiano o comunque da parte della stampa, non ci convincono più di tanto. Partiamo leggendo, per inquadrare anche la situazione, da un articolo del País, che è un importante quotidiano spagnolo. Il 1 febbraio l'Egitto ha vissuto una delle giornate più importanti della sua storia, come ha ammesso Hosni Mubarak in un discorso al paese. Il regime non sarà più lo stesso dopo che centinaia di migliaia di manifestanti hanno invaso Piazza Tahrir al Cairo. La presidenza a vita non diverrà ereditaria e Mubarak ha annunciato che non si presenterà alle prossime elezioni. Il mondo arabo vive un momento di incredibile agitazione politica che obbliga a scegliere tra la voglia di libertà e progresso dei popoli oppressi e il complesso gioco degli interessi internazionali che ha garantito il potere ai tiranni. Finora a favore di Mubarak si sono pronunciati i dittatori arabi, che vedono nel destino del presidente egiziano una possibile anticipazione del loro. Il governo israeliano ha fatto la stessa scelta, spinto da una interpretazione miope e sbagliata degli interessi di Israele. Stati Uniti e Unione Europea hanno preso un'altra strada, almeno ufficialmente, nonostante i timori delle diplomazie. Le due potenze hanno scelto di chiedere una transizione ordinata ed elezioni libere con alcune garanzie. L'Europa ci ha messo troppo a decidere, ma ora sarebbe un grave errore fare marcia indietro. La prudenza nei confronti di un processo dagli sviluppi incerti non deve generare confusione. Una scelta giusta da fare, le espressioni dei manifestanti non possono essere deluse solo perché Hosni Mubarak rappresenta uno status quo con cui le comunità internazionali ha condiviso fino ad oggi senza farsi troppe domande. La povertà, la corruzione e l'assenza di libertà non sono un prezzo accettabile in cambio della cooperazione, soprattutto quando devono pagarlo gli altri, in questo caso gli egiziani. Le incognite di oggi stanno portando alla ribalta figure di prestigio internazionale come Mohamed El-Baradei, Abu Musa e il premio Nobel Ahmed Zewai, che forse potranno assicurare la transizione verso le elezioni, ma difficilmente il ruolo di queste personalità potrà andare oltre la transizione e il loro peso a livello internazionale non può essere considerato più importante di quello che chiedono i manifestanti in Piazza Tahrir e di altre città egiziane, il diritto di scegliere i propri governanti. Oggi queste personalità hanno uno spazio di manovra solo perché Mubarak non ha la credibilità necessaria per portare alle elezioni democratiche il paese che ha maltrattato per decenni. Tahrir è il nome della piazza del Cairo, scelta come vetrina dai manifestanti, in arabo significa liberazione. L'Egitto ha fatto a sé un futuro dove, cacciando Mubarak, questo nome potrebbe diventare il simbolo e una realtà. Che sia così o meno dipende dagli egiziani, ma anche dalla propria posizione che prenderanno le grandi potenze mondiali. Un loro sbaglio nella scelta di campo potrebbe risultare fatale e soprattutto se fosse causato dal tradimento degli ideali democratici che sostengono di voler difendere. Ecco, abbiamo letto l'articolo del Paese perché riassume nella sua grande complessità il pensiero che abbiamo letto sulla stampa in Italia e anche in Europa, diciamo. Il concetto che andremo a vedere è questo. C'è una volontà, dicono questi giornali, del popolo egiziano a volere la democrazia. Questo in prima istanza sembra l'obiettivo. Diciamo che è anche che potrebbe anche essere un obiettivo. Beh, bisogna ricordarsi però attentamente che intanto le manifestazioni che si sono svolte in Egitto sono state le più quelle che con i numeri che hanno dato, diciamo così, i dimostranti o comunque la stampa cosiddetta indipendente, sono state 2 milioni al Cairo l'altro giorno, qualche giorno fa. In quella stessa giornata, nel resto dell'Egitto, dicono sempre queste fonti di informazione, sono scesi in piazza 8 milioni, altri 6 milioni di dimostranti che appoggiavano, diciamo, la protesta in piazza Tahrir. Ecco, in tutto fanno 8 milioni, che non è una cosa da poco, e di fronte a un popolo, una popolazione di 80 milioni di persone. Però questo, non, secondo la mia interpretazione, non è sufficiente, perché se noi ci ricordiamo, la Cofferati qualche anno fa ha portato in piazza a Roma 3 milioni di persone, o comunque hanno detto che erano 3 milioni di persone. Questo è importante, ma non ha un significato decisivo. Ecco, non dimentichiamo che anche qualche anno fa, diciamo alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, gli ayatollah iraniani portavano anche loro in piazza migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone e non certamente, poi tutto abbiamo visto come si è sviluppato, hanno preso alcuni utili idioti, li chiamo io, diciamo così, non legati al fondamentalismo islamico, hanno preso Benazir, se non sbaglio, è diventato Presidente della Repubblica, c'è stata una transizione di poco tempo, di pochi mesi, poi è stato cacciato via, è mandato in Francia, a Parigi, e le Ayatollah hanno assunto la direzione del paese, non facendo più ovviamente nessun tipo di elezioni cosiddette democratiche come hanno interpretato o l'interpretano in Occidente, ed è stato da sempre un elemento di instabilità, di guerra, di oppressione contro il suo popolo, che loro dicevano di rappresentare. E anche allora, con l'avvento dei Khomeini e la cacciata dello Shah di Persia, cosa è successo? È successo che gli occidentali, in particolare la Francia di allora, ha favorito l'andata in Teheran di Khomeini, che era in Francia. Lui è arrivato lì e ha ovviamente fatto quello che lui ha sempre detto di fare e mantenuto un certo tipo di discorso. Diciamo che di queste cose la storia è piena. Andiamo a vedere l'appoggio dato dagli Stati Uniti ai talebani in Afghanistan, quando i Pashtun, quando che hanno armato i Pashtun contro l'Unione Sovietica e poi non sono stati in grado più di controllarli e i talebani si sono poi rivoltati contro gli Stati Uniti e hanno fatto quello che tutti noi vediamo, gli attentati a Madrid, a Londra, per non parlare dell'attacco alle Torri Gemelle. Ma possiamo andare anche più indietro e vediamo che anche la Germania del Kaiser nella prima guerra mondiale ha appoggiato i bolscevichi, che dopo non è stato più in grado di controllarli, e i bolscevichi hanno fatto ovviamente il loro discorso politico, hanno portato avanti il loro disegno politico e si sono poi non solo rivoltati contro il Kaiser, ma hanno anche posto in essere un movimento che ha creato problemi non indifferenti all'Europa, no? Ecco, noi dobbiamo anche sostenere che non è da escludere che in Egitto si svolga lo stesso tipo di discorso, si svolga lo stesso tipo di discorso, e che ovviamente quelli che vengono indicati come figure o possibili personaggi che possono guidare la transizione, potranno guidare la transizione e portare questa transizione nelle mani dei fratelli musulmani. Nessuno può fidarsi di El-Baradei, perché questo personaggio è stato quello che ha permesso all'Iran di andare avanti con la costruzione delle centrali nucleari. Questo andava lì ed era bendato a tutti e due gli occhi, non andava a cercare certamente i siti dove si stava costruendo la bomba atomica, e quindi questo era. Poi lo stesso Amer Musa non è in grado e non ha dimostrato niente, era un uomo, l'uomo di Mubarak all'interno della Lega Araba. Poi c'è il premio Nobel Ahmed Zewali, che anche questo non credo che riuscirà a assicurare nella transizione, ma la transizione avverrà in pochi mesi e tutto cadrà nelle mani dei fratelli musulmani, e con un piccolo particolare: una volta che tutto sarà nelle mani dei fratelli musulmani, il problema andremo a vederlo dopo cosa succederà. Qualcuno sta capendolo anche in Italia, non tutti vorrei dire, ma qualcuno sta capendolo. Ma è evidente che invocare la democrazia rispetto a queste cose, invocare una testa, un voto, eccetera, è sviante, è fuorviante rispetto al cosiddetto, perché noi parliamo di democrazia, abbiamo una visione della democrazia che è un po' sui generis. Non dimentichiamo che Hitler e il nazismo in Germania sono andati al potere dopo prove elettorali, attraverso alleanze, hanno messo insieme vecchi, diciamo così, personaggi non legati al nazismo. Una volta che sono andati al potere, hanno sbaragliato tutto il campo e si sono assunto il pieno potere, e hanno poi portato ai campi di concentramento, alla guerra, alla SOA e quant'altro. Il fascismo in Italia è stato anche lui battezzato, se vogliamo usare un termine, da che cosa è stato battezzato? Da un sistema cosiddetto democratico, cioè la gente è andata a votare, eccetera. È evidente che sia in Germania, sia in Italia, sia in Egitto adesso, o comunque in Iran, la difficoltà economica, la corruzione, la crisi del sistema serve in maniera demagogica a gruppi che si pongono il problema di conquistare il potere, di utilizzare tutto questo malcontento per andare loro al potere e instaurare una loro dittatura, perché questo è quanto avverrà in Egitto se il governo sarà preso, se il governo di transizione sarà portato avanti da El-Baradei o da Abu Musa o da Ahmed Zewali. Ecco, questo dobbiamo essere certi. E quindi il concetto di democrazia non è un concetto assoluto, stato ideale, è un elemento che tutti possono usare, e difatti viene usato, e ce l'hanno insegnato i francesi dopo la rivoluzione francese, di usare una testa e un voto per cercare di accalappiare le masse, per cercare di portare le masse in maniera demagogica e strumentale dalla loro parte, e poi una volta che hanno conquistato il potere, la democrazia, una testa, un voto, eccetera, diventa immediatamente una cosa che non viene più esercitata da alcuno. Ecco, in Italia invece, se vogliamo parlare dell'Italia, ma per come un piccolo excurs, vediamo che esiste tutta un'anomalia qua in Italia. Qua in Italia, visto che esiste un governo, va bene, può essere positivo o negativo per noi, non certamente non porterà alla liberazione della nostra patria, della Veneta Serenissima Repubblica. Comunque, se le elezioni sono state corrette in base alla legge elettorale, abbiamo visto che i due partiti che formano la coalizione governativa, cioè il Popolo della Libertà e la Lega Nord, hanno vinto le elezioni. Dopo che hanno vinto le elezioni, dopo che avevano detto eccetera che nessuno ci potevano più essere i baltoni o quant'altro, c'è stato il fascista Fini che ha fatto un ribaltone in stretta connessione con la magistratura, e hanno messo in ginocchio, diciamo così, per certi aspetti il governo, il cosiddetto governo italiano di Berlusconi. Ecco, quindi in Italia, per esempio, lo stesso concetto di democrazia che ci hanno detto, quella che ci hanno inculcato quella francese, cioè la democrazia di una testa, un voto, è stata ampiamente messa accantonata, messa in disparte, perché chi è nella piazza della lotta politica è la magistratura, che decide i tempi, decide se far cadere governi, decide chi mettere sotto accusa e chi non mettere sotto accusa, e quindi questo una volta si parlava di dittatura del fascismo, di dittatura del nazismo, poi c'era la dittatura del proletariato, adesso c'è la dittatura più o meno palese di un sistema giudiziario che tutti quanti noi possiamo vedere, che ci tiene tutti sotto scacco, perché se uno per aspettare un giudizio deve aspettare 10-11 anni, è evidente che la vita è rovinata da questi amministratori della giustizia. Poi teniamo presente che in Italia nessuno paga, e non abbiamo mai visto che, a prescindere dalle inchieste, se siano state giuste o sbagliate, se la gente si è andata in galera perché per giusta causa oppure per non giusta causa, non ne frega niente. Ma saltando questo, vediamo che adesso, che dopo che c'è tutto questo attacco, eccetera, dove si parla della Ruby, si parla della casa di Monte Carlo, si parla dei festini, di problemi erotici di qualche italiano, e dopo che si parla di tutto questo non si è in grado di parlare di null'altro, né di rilancio, appunto perché non c'è possibilità, perché noi affermiamo e abbiamo affermato anche a Longarone che esiste una fine di una spinta propulsiva del capitalismo in generale e del capitalismo in particolare. Allora, se noi andiamo a vedere quello che sta succedendo in Egitto, e non dimentichiamoci che l'Egitto ha il controllo del canale di Suez, che potrebbe bloccare il canale di Suez, mettendo seriamente in difficoltà tutto il mondo occidentale. La prima avvisaglia l'abbiamo avuto oggi, in questi giorni, con il fatto che hanno fatto saltare l'oleodotto che andava a portare materiale energetico in Israele, e questo è stato fatto saltare, eccetera eccetera. È chiaro che Israele sta assumendo non soltanto una totale completa indipendenza, autonomia da un punto di vista energetico, con la scoperta di tutta una serie di giacimenti nel Mediterraneo, ma effettivamente c'è il tentativo ovvio, palese, dell'Iran, della Siria, Hamas, del terrorismo libanese e dei Fratelli Musulmani di cercare di mettere tutti assieme, come sempre del resto, contro lo Stato di Israele. Ma questa è una questione, ma c'è anche un problema che riguarda strettamente l'Europa, o che riguarda strettamente l'Italia rispetto al rifornimento di materie energetiche, gas, petrolio e quant'altro. E abbiamo visto una inversione a U fatta dalla Confindustria e dalla Marcegaglia rispetto al governo Berlusconi, perché la tensione in Egitto e quindi la possibile o probabile o eventuale chiusura del canale di Suez, oppure l'aumento del pedaggio per passare nel canale di Suez, ha portato la Confindustria, che è chiaramente attentissima a questo problema, a dare giudizi diversi da quello che davano 15 giorni fa, 10 giorni fa, sul governo Berlusconi. Perché questo avviene? Perché alla fine, nonostante Rubi, nonostante tutte quante le foto porno o non foto porno, l'unico che è in grado di portare e di portare o comunque di avere un flusso di materiale energetico è sempre Silvio Berlusconi, e i suoi rapporti con l'Algeria, con la Libia e poi anche quelli che aveva con Mubarak e con la Russia di Putin e Mendev, è l'unica possibilità che c'è di ricevere, se non a costo zero, certamente a costi inferiori rispetto al mercato internazionale, sia il gas sia il petrolio. E siccome che la Confindustria ha compreso tutto questo, ha fatto una svolta interessante rispetto a quello che diceva del governo Berlusconi, perché qua parliamoci francamente, la Confindustria, la Marcegaglia e quant'altro non ne frega niente del popolo italiano, l'unica roba che gli interessa è mantenere inalterato la propria capacità di riuscire a riuscire a guadagnare rispetto ai prodotti. Quindi è chiaro che a quel punto, rubi o non rubi, loro hanno bisogno delle materie energetiche, e tutto sommato chi ha un forte controllo, se vogliamo usare un termine improprio, delle materie energetiche rimane comunque Berlusconi, con le sue più o meno criticate amicizie. Certamente dopo tutto quello che ha detto Fini su Gheddafi, dopo tutto quello che ha detto Bersani su Gheddafi, dopo tutto quello che ha detto Casini su Gheddafi, dopo tutto quello che hanno detto questi tre personaggi, che sono sicuramente figli o sottofigli di un dio minore, perché questo è quello che loro sono, se uno di questi va a chiedere a Gheddafi di dargli il petrolio, dargli materiale energetico, gas eccetera, Gheddafi quantomeno li farà pulire con la lingua i suoi piedi. Questo è certo. Quindi partiamo da questo presupposto e comprenderemo perfettamente come si sta evolvendo il sistema economico, e quindi le proposte, che, cioè, quello che, le proposte economiche che farà Berlusconi saranno evidentemente, avranno come jolly la possibilità che lui ha di rifornire. Ecco, lui, il Nabucco, che è l'oleodotto che dovrebbe partire dall'Iran in Europa, non arriverà mai in Europa, e il Sud Stream invece, che parte dal Kazakistan, riuscirà quasi sicuramente ad essere un elemento di fornitura di materie energetiche per il futuro, e questo la Marcegaglia, la Confindustria lo sanno perfettamente. Poi non possiamo pensare o pretendere che queste cose le capisca Fini, Di Pietro o Bersani, che sono da un punto di vista intellettuale degli ignoranti, perché non capiscono, non capiscono come si muove il mondo, come si muove il mondo. Comunque non importa, qua stiamo capendo che tutto avviene se la minorenne o la casa di Monte Carlo è una, sono cose importanti. Ecco, poi ci sono le nostre proposte. Allora io direi che, per non dilungarmi più del necessario, le nostre proposte, invito tutti quanti ad andare all'interno del sito del Veneto Serenissimo Governo e vedere le proposte che noi abbiamo fatto quando abbiamo presentato il nostro governo a Longarone, e vedranno, e vedrete che c'è, come dicevo io in quella riunione, una fuga non per la vittoria, ma una fuga quantomeno per la sopravvivenza. Perché se andiamo a entriamo nelle nostre radici, abbiamo la possibilità di avere di salvarsi, avere la possibilità di salvarsi e cercare una via d'uscita. Ecco, con questo vi saluto, vi auguro una buona serata. Spero che la conversazione che ho svolto, alcune linee di interpretazione di quanto sta succedendo, siano interessanti e possono essere un elemento di riflessione nei confronti dei nostri radioascoltatori. Vi saluto tutti di nuovo e buonasera dalla Veneta Serenissima Repubblica e da Radio Nazionale Veneta.